Cosa drammatica, drammatica nel senso pieno del termine, è proprio, se c'è una cosa profonda che ci viene anche dalla proprio lettura del senso religioso, è che l'uomo nel suo desiderio di felicità si rende conto, la ragione nel suo tentativo ultimo, nel suo vertice, si rende conto come suo vertice che la realtà è costituita da altro. La ragione non afferra questo. Infatti, tutte le volte che Alberto ci prova, sono pagine, quelle successive a questo suo tentativo di afferrare, di dire ho capito, ce l'ho fatta io, sono arrivato io, sono pagine in cui riemerge prepotente, potente, tragica, non più drammatica, ma tragica, la sua solitudine, solitudine proprio come assenza di un significato che pretende di darsi lui. C'è una dimensione la dimensione che supera il senso religioso, non come una rottura del discorso, ma come l'irrompere di altro, è data proprio che c'è una sola possibilità. Per cui attraverso la carne, attraverso il concreto, posso arrivare a toccare l'astratto, posso arrivare a toccare quello che all'inizio ad Alberto, nella sua ribellione, è sembrato l'estraneo e l'ostile. C'è una sola possibilità che l'uomo ha di essere non solo razionalità nel senso di impeto, di introdursi nella realtà, ma di abbracciarla, di aderire ad essa. Quello che compie il miracolo in Alberto, perché di miracolo, di novità che lui non si dà, non è attraverso, l'ha già sottolineato Giancarlo, non è attraverso un procedimento intellettuale, ma è attraverso l'irrompere di qualche cosa d'altro che ragione e affezione sono portate a unità. E che l'affezione, l'apertura è ciò che aiuta la ragione ad essere se stessa, è ciò che aiuta l'uomo a compiere se stesso. E questa unità, questo irrompere di una misura nuova, mi è molto impressionato, come osservava Giancarlo, che la conversione non è l'esito di un ragionamento, o non è, come dire, la sintesi del vario sedimentarsi dei passaggi intellettuali o di ragioni compiuto, è l'irrompere attraverso l'umanità, attraverso la testimonianza degli amici, attraverso la presenza, la sottolineava usando un termine molto pregnante, graziosa di Ilia. Non è usato, diamo a questo termine tutto il peso che esso ha. È l'irrompere di questa realtà, è l'irrompere di una cosa nuova. Se volete, potremmo dire l'irrompere di un'altra misura, ma attraverso, dentro al reale, dentro e attraverso dei rapporti, attraverso degli incontri, attraverso delle circostanze. Non si parla in questo romanzo se non in alcune pagine, che pure sono significative esplicitamente di Cristo, ma è come tutto attraverso questa unione non si può dividere il concreto dall'astratto, non si può, se vuole raggiungere ciò che all'uomo sembra astratto e estraneo, bisogna passare dal concreto. Questo è profondamente cattolico, e questo non è solo una dimensione del senso religioso, è proprio dell'avvenimento cristiano. Come proprio dell'avvenimento cristiano è che il mistero, cioè il significato della realtà, il significato di tutte le cose, ciò che dà consistenza, gusto, gusto di positività, di bene alla realtà, passa attraverso l'umano, attraverso la fragilità dell'umano. Pensate come profonda Sembra un gioco quasi lezioso, ma è ben profonda come l'amore di Ilia sia visto anche nella sua parte di fragilità, di possibile esclusività, di gelosia. Mi sembra che queste due dimensioni, che l'irrompere di altro passa attraverso il particolare, che l'astratto e il concreto non sono mai disgiungibili, perché l'astratto è ciò che costituisce la concretezza delle cose, è ciò che è realmente concreto, è ciò che all'uomo pare astratto. E il secondo, l'importanza di un incontro di fatti, di concrete circostanze in cui il mistero si comunica, ecco, questo spalancano, sia pure in modo, potremmo dire, implicito, ma concreto, concretissimo, l'irrompere di una coscienza dell'avvenimento cristiano che non diventa risposta alla domanda, al grido che spinge Alberto al suo viaggio.
Cose. Una, quando hai recitato leggendo un pezzo, cioè Don Pino l'ha letto, e quando praticamente cioè questo fatto sempre di più cambia Alberto attraverso Ilia, cioè attraverso questo affetto, lui a un certo punto dice che comincia ad amare di più gli uomini, però fa più fatica a convivere con se stesso, una cosa del genere, dice, ah, volevo capire meglio questa cosa. E poi la seconda è che, cioè, io quando ho letto tutta la prima parte del loro amore, cioè del loro matrimonio, tutta la vita che facevano assieme, tutte le opere di carità e così, cioè, fino a poi, cioè, prima che muoia Ilia, cioè, io ho avuto l'impressione, non so, negativa del loro amore, mi sembrava una cosa un po', cioè, non chiusa, comunque, cioè, così, proprio istintivamente, non era una cosa che, cioè, una cosa bella, cioè, che mi suscitava un'impressione appunto di bellezza, anche se poi vabbè dopo cioè questo amore qua c'è, cioè, proprio cambia Alberto, allora cioè, lì si capisce di più, però io tutta la prima parte non l'ho provato.
Ma per quanto riguarda, rileggo quella frase a pagina 528 e anche la Flora mi ha indicato questa pagina, ben a ragione. Gli aveva reso più facile vivere con gli uomini e più difficile vivere con se stesso, con sé medesimo. Questa cosa si capisce bene se partiamo, non solo se seguiamo Alberto in tutto il suo itinerario, ma se andiamo per esempio all'inizio del libro, dove in tre pagine il Gatti ce lo descrive in modo magistrale. Alberto aveva avuto dalla natura l'intelligenza, e questo era un bene, ma anche la bontà e l'onestà, e qui le cose si guastavano. L'intelligenza gli era servita per capire presto che gli uomini sono in generale piuttosto cattivi che buoni, e piuttosto sciocchi che intelligenti, ma la bontà e l'onestà gli avevano impedito, con illogicità lampante, di approfittare della sua scoperta. Separava così il genere umano dagli uomini e faceva l'astratto migliore del concreto. Due tendenze in lui concorrevano a imbrogliare le cose. Alberto concepiva l'universo con quel che conteneva secondo la perfezione, secondo una sua perfezione. L'altra tendenza era di voler raddrizzare i torti in nome della giustizia e della verità. Ma c'era sempre come un'energia, una misura sua in questo. E tutto questa cosa qui emerge in termini molto evidenti quando per la prima volta Alberto si trova di fronte a un limite che lui non può padroneggiare né con l'energia creativa né con l'intelligenza. è quando questo gli fa, diventa la malattia di Ilia per lui inquietudine e scontentezza, unita con l'impotenza, con la coscienza della impotenza di rimediare al male. Questo induceva Alberto a ricercare le ragioni del fatto che non poteva impedire. Lui pensava all'amore e possesso pieno, assoluto. Alberto, questo è sempre quello che Alberto sta pensando, amando Ilia e facendola sua compagna, non l'aveva garantito soltanto la felicità, ma prima di tutto tacitamente la vita. La rivelazione della sua miseria lo umiliava. Questo perché per amare se stessi, per accettare di essere amati, bisogna, è possibile solo se accetti altro da te come ciò che ti definisce. Questo cammino che per Alberto è faticoso e drammaticissimo, adesso non possiamo dettagliare proprio nei passi, ma vale la pena, rileggendo il libro, soffermarsi su questo, avviene accettando come definizione di sé un altro, attraverso l'amore di Ilia. Non so se c'era ancora l'altra domanda, se...
Quella sul loro amore prima della sventura. Parte, sì. Ma secondo me si amavano moltissimo. Ci sono dei passi, io non li ho segnati perché erano un po' stucchevoli forse. Ma ci sono dei passi. Innanzitutto lo dice o me lo immagino io che questo Alberto fosse di molti anni più di lei? Lo dice? Ecco. Quindi c'è anche questo atteggiamento un po' paterno nei confronti della moglie, che forse sfuma un po' quelli che sono i caratteri, a parte il fatto che io vorrei sapere, lei che ha posto la domanda, che cosa intende per grande amore, perché insomma a me sembra che fossero altro che innamorati, insomma ci sono un punto dove tubano proprio addirittura, l'avevo segnato ma poi non l'ho letto perché mi sembrava un pochino no, avrebbe potuto far sorridere, in realtà fa ridere senza averlo. Quindi, non lo so, io poi non è che posso andare a fondo, mi sembra una cosa, anzi, e poi questo qua, oddio, se non l'avesse amata prima non avrebbe fatto il lamento che dura per 350 pagine dopo, insomma.
Nel senso che in questo libro dov'è la carne? Perché il matrimonio, da un lato, io sono d'accordo sinceramente con la domanda che veniva prima, è un po' sentimentale, anche dove tubano, insomma lì la carne non si vede proprio. No, intendiamoci, cioè sembra una, anche quella, la storia della gelosia, una, un po' una schermaglia, ecco. Poi evaporata Ilia, gli altri personaggi, come diceva Bona Castellotti, sono un po' eccessivamente realistici, insomma sembrano per certi altri aspetti dei burattini su questo palcoscenico in cui l'unico attore è Alberto, no? Allora questa carne, questo incontro, dov'è? Chiudo ricordando una frase che ho sentito dire da Tantardini che mi aveva colpito, no? Che raccontava che quando viene meno una persona cara può non bastare un sistema ideologico, anche cristiano, no? nel sistemare le cose, dove invece l'abbraccio di un amico può andare più a fondo del cuore. Ecco, lì dove c'è, cioè, questa carne, questa presenza, questo abbraccio, dove sono nel libro? Se è possibile documentarlo in dettaglio.
La carne e l'abbraccio.
Ma dunque, per quanto riguarda la prima domanda, che poi è quella precedente, quella sull'amore, l'amore tra Alberto e Ilia, come descritto nelle prime pagine, è un amore per bene, di tipo borghese, con la superficialità da parte di lui di chi non ha compreso il significato del rapporto. No? Questo è il problema. Cioè manca tutta l'esplosione della sessualità che è descritta nei libri moderni, ma questo è l'aspetto istintivo, non è l'amore. Quindi il non percepire questo è proprio un problema di sensibilità. Prima osservazione. Seconda osservazione sulla questione della morte. No? Il problema della morte, come è impostato, che è uno degli aspetti più misteriosi di tutta la vicenda, è che la presenza della morta è più presente che da viva. Perché tutto il significato della vita di Ilia viene percepito, tutto il significato della vita di Ilia viene percepito quando lei è morta, non quando è viva. E questo è centrale, perché è il problema del senso che la morte ha dentro la vita, no? E della vicinanza di una presenza per quanto morta. Ed è in questo che Alberto comincia a percepire tutto l'aspetto di positività che c'è dentro la realtà. E a mio avviso, insomma, il difetto, cioè se questo romanzo ha una difficoltà, è perché descrive cose enormi, la cui descrizione non è semplice. No? Questo è l'unico vero problema. No? Anche letterariamente, riuscire a dire certe cose, bisogna essere Dante Alighieri in una certa maniera, però è il livello che viene, il livello della questione è posto in questo senso. Poi c'è tutto il problema della carne. Il problema della carne non è affatto affrontato per una semplicissima ragione, che quando Alberto si converte all'ultima pagina, la carne comincia dopo il sì, perché la carne prima è morta e basta.
Fatte le debite proporzioni e le debite distanze, assimilare Ilia a una donna stilnovista, alla donna dello stil novo, cioè.
Sono
proprio perché anche tu adesso riprendevi Dante, quello che il sì di Alberto è diventato la Divina Commedia in Dante, cioè il tentativo e l'abbraccio di questa morte oltre la vita. Cioè Beatrice è stata la prima donna che con la sua morte ha posto un problema all'uomo. Va bene.
Mi pare che ci sia, non riesco a trovarla, una pagina dove l'autore stesso conferma quanto tu lo accenna esplicitamente questa cosa. Adesso non riesco a trovarla, ma confermi Davide, c'è questo.
Ma sì, certo lei viene un po', viene molto idealizzata, però secondo me anche sul piano letterario, ora per rilacciarmi a quello che diceva Cesare, il fatto proprio che ci siano questi, è un personaggio lumeggiato, no? Non è un personaggio scolpito, ma questo è proprio il grande, secondo me, il grande pregio letterario della figura di Ilia, è questo. Altro che la grandezza del libro sta nel come lui è riuscito a ritrarre Ilia con questi tocchi così leggeri, ma veramente non è facile, sul serio, altro che. Certo che l'idealizza, prima e dopo, secondo me.
In parte Cesana mi ha già risposto prima, perché io volevo verificare se quello che avevo colto nel libro era vero, perché secondo me il compito di amore di Ilia per il destino di Alberto va oltre la vita terrena di Ilia, ed è proprio questo, oltre che tutti gli incontri fatti durante il percorso, durante questa ricerca, questo soggiorno romano, eccetera, ed è questo che alla fine induce Alberto a dire sì. Cioè convince Alberto dell'immortalità, perché sente la presenza di Ilia quasi più forte. Cioè Ilia sì, muore fisicamente, ma accompagna Alberto, e pare proprio che il destino che ognuno di noi deve avere, cioè l'amore e il destino verso l'altro, si fa più forte dopo la morte di Ilia. Avevo colto questo, volevo come capire se era veramente l'essenza del libro o se no.
Cioè, secondo me l'essenza del libro è è l'adesione della libertà al mistero, che è un po' il problema della prima domanda, se è una conversione religiosa o una conversione al cristianesimo. Tra le due cose non c'è sostanziale differenza, perché la religiosità è avvertire il mistero, cioè avvertire che esiste, cioè che la promessa della realtà non è un tradimento, cioè che c'è un bene che io non posseggo, ma di cui non sono tradito. Perché tutto il problema è questo: quando l'uomo avverte questo, e lo avverte come qualcosa che non possiede, che non è suo, che non ha fatto lui, che però sta, allora si apre la gamma infinita delle possibilità, per cui non c'è più l'obiezione a Cristo. Perché il cristianesimo senza religiosità, cioè senza questo riconoscimento del mistero, è rito o schema o clericalismo. No? È la risposta, come dice giustamente lui, a una domanda che non si pone. Allora, l'aspetto secondo me, insomma, Angelo Gatti ha fatto veramente uno sforzo impressionante, perché descrive esattamente, cioè cerca di descrivere questo passaggio, cioè questo passaggio della libertà che si pone non più come arbitrio tra il bene e il male, ma come positività di scelta, cioè come positività di adesione. Tanto è vero che, giustamente, secondo me, non sono così chiariti tutti i passaggi, anche perché i passaggi logici sono strachiariti nelle pagine prima, no? Ma è, come si chiama, da un certo punto di vista è la percezione sua di lui, di che cosa fa parte, di che cosa è costituito, no? E Ilia Morta richiama proprio questo. Certamente è interessante quello che è stato detto sul problema della carne, però, ripeto, la carne comincia da lì in poi. Perché il problema della carne, il problema della percezione adeguata e totale della carne, è il problema della sua santificazione, cioè che ciò che marcisce può risorgere. Ma questo comincia dal sì in avanti. Prima è un livello che non esiste neanche.
Io volevo chiedere una cosa, un aspetto magari marginale, però a me colpiva come in un libro, in un romanzo che in fondo tratta di una conversione, non emerga, almeno dalla mia lettura, una figura religiosa eminente, un Fra Cristoforo dei Promessi Sposi. E a me, pur avendolo letto di fretta, l'unica persona, figura religiosa che mi rimane in mente è questo Don Regazzoni, che dice che diffida di chiunque, non avendo l'animo di San Paolo, crede tutto a un tratto senza preparazione, no? E non so, volevo chiedere che tipo di chiesa c'è, che tipo di immagine di chiesa secondo voi viene fuori da questo romanzo?
C'è San Cristoforo sul Naviglio innanzitutto, questo è fuori di dubbio.
Tiro,
poi c'è un'altra.
Non fatemi fare l'addetto ai lavori, insomma, questo perché no, ma le due figure di preti tratteggiate nel libro, sia pur per cenni, sono tratteggiate in modo positivo, anzi la critica ha identificato in essi due personaggi reali che hanno caratterizzato la vita della Chiesa ambrosiana di quel periodo. Don Regazzoni pare possa essere identificato in Don Enrico Vercesi e il padre Giacomo nel padre Semeria. Questa non vorrei dire essere superficiale, ma la dimensione ecclesiale non viene tratteggiata per linee interne, con una concretezza e un implicito che però riemergono in questa dimensione che l'uomo di fronte al destino, nelle domande del destino, non è lasciato, non è da solo, il fattore umano in questo, il fattore umano come fattore, per usare una, se volete, una categoria della scuola di comunità, attraverso cui passa il mistero come provocazione, è ben presente. Pensate, anche esposto in maniera a volte persino ironica, nella figura di Don Regazzoni, i suoi problemi con la gerarchia, ma a volte sottilmente, non viene mai calcata la mano. Ma pensate proprio, l'ha già accennato anche Giancarlo, alla figura dell'Herrera che in lotta per le sue affermazioni non conformi alla dottrina, però diventa quindi una persona, se volete, un peccatore, una persona ai margini, se non già fuori della comunità, ma diventa strumento attraverso la testimonianza essenziale della sua fede, per altri versi debole e incerta, diventa per Alberto un punto, una testimonianza, nel senso vero del termine. Non è una dimensione ecclesiale che venga, come dire, esplicitata in senso formale, resta però come trama e come intuizione importante nel romanzo.
No, volevo sapere una cosa forse marginale, no? Quando c'è quel passaggio sulla giustizia, che lui fuori dall'aula piglia a botte l'avvocato contro, volevo sapere, visto che mi era piaciuto molto quel pezzo lì, no, c'è secondo me un'idea di giustizia che è molto centrata, no? Perché se ti calpestano qualcosa che ti sta a cuore, non ci vedi più, no? Però volevo sapere le reazioni.
Ma io no, non so, è una domanda molto difficile questa, io non ci so rispondere, però... Non so se lei che ha letto questo libro si è reso conto che a un certo punto il cattivo Marnafa non è così immediato accorgersene, perché lo si dice in una riga proprio alla fine, dove tutto quanto si ricompone. Ecco, a proposito del giudizio sulla positività generale e basilare di questo romanzo, perché i buoni vincono, i cattivi vengono puniti. A un certo punto anche al Marnafa andranno male gli affari, quindi secondo me su questa giustizia degli uomini, assolutamente imprecisa, falsa, retorica, che giustamente finisce in questo tafferuglio che ha un po' anche proprio sul piano letterario i caratteri proprio della commedia dell'arte, insomma fa una botta per finta, no? A un certo punto c'è una giustizia più alta che trionfa, e questo viene detto perché il Marnafa, il cattivone, quello che ha truffato tutti quanti, viene a un certo punto, se la vede brutta, lo dice però in una riga, perché mi sembrava che non tornassero i conti, mi sembrava che dovessero a un certo punto tornare, tornano esattamente come la cugina Virginia, che era un po' così, diciamo un po' leggera, ma poi neanche poi così tanto. A un certo punto anche lei troverà una persona della sua vita, quell'altra troverà anche lei, una va a fine con Montalati, l'eroe dei due mondi, e l'altra con quell'altro, non mi ricordo più come si chiama. Quindi tutto quanto, tutti i conti tornano in questo libro. Ed è quell'aspetto di positività che era piaciuto molto a Cesana e anche, devo dire, anche a me. Insomma, magari fosse sempre così.
No, è così.
No, volevo dire una cosa qui sulla giustizia.
Come è così?
È così, cioè la realtà è positiva. Volevo dire una cosa sulla giustizia, lì devi stare attento a un passaggio, lì non parla più che del problema della giustizia, lì parla delle mani, cioè le mani per plasmare, costruire, per cambiare, per far qualcosa di diverso, e la causa è persa, cioè le mani non servono a niente.
C'è spazio ancora per un'ultima domanda? A cui si possa rispondere solo con sì, no, forse.
Oh, io volevo dire
una domanda?
Sì,
una domanda.
Una domanda che due cose.
Una domanda, uno o due.
Che riguarda quella dell'eresia. C'è un passaggio in cui la Chiesa emerge continuamente ed è la preoccupazione che Regazzoni ha che gli scritti che lui fa non siano eretici. Perché lì emerge sempre che la Chiesa guarda il tipo di lavoro che i preti o i laici o quello che sia fanno, che sono. E mi sembra che lui fa venire fuori appunto questa preoccupazione che la verità venga sempre tutelata. Per rispondere, cioè, mi sembrava che alla domanda che ha fatto prima questa cosa qui sia più evidente. Mentre invece l'altra cosa che si corre molto spesso il rischio nel romanzo, cioè di voler dal romanzo quello che invece la una risposta che invece una la può trovare soltanto guardando sé, cioè guardando la realtà in cui è, perché il miracolo che accade nel romanzo realmente accade nella vita che noi viviamo, cioè uno si guarda la vita che stiamo noi vivendo, emerge il mistero, cioè uno davvero fa i conti con questa cosa qui del mistero, se no si rischia di cercare dentro una provocazione qualcosa che invece è dentro la tua vita.
Io per concludere, ma per modo di dire, perché abbiamo detto che l'incontro di stasera vuole essere l'avvio di una discussione su questo come sugli altri libri che si stanno proponendo, per concludere, dicevo, volevo solo riprendere una cosa, una questione che ci riguarda tutti e credo che non costi a nessuno ammetterlo. Sicuramente leggere questi romanzi si fa fatica. È una fatica a cui non siamo abituati, a cui la maggior parte di noi, come dire, si avvicina con un certo costo, con una certa anche riluttanza, anche certe volte con una certa diffidenza. Questo non possiamo far finta che non sia, perché comunque fa parte del contesto di mentalità in cui siamo, perché è vero che per la maggior parte della gente, quindi anche per noi oggi, leggere non è un'esperienza. Per questo lo si considera come un'attività da tenere tra due parentesi, mentre poi tra due parentesi della vita, ma il leggere non è considerato un'esperienza. Questo perché siamo abituati a una comunicazione che ci invade, pensate alla TV e alla pubblicità, ai mass media, a una comunicazione che è una comunicazione che non è mai problematica, cioè non ci mette mai di fronte dei problemi, ma ci afferma delle cose addosso, ci butta delle cose addosso. Il leggere invece è esattamente il contrario, è il fare conti con dei problemi. Perché leggere un romanzo è innanzitutto come un'avventura in mezzo a dei problemi. Per questo c'è una fatica che facciamo inevitabilmente, non possiamo far finta di non rendersene conto e quindi accusare chissà che cosa. Ma è una fatica che facciamo anche per questa diseducazione a leggere come esperienza. Invece, insisto, il leggere certi libri è un'esperienza proprio perché provoca la libertà a dare un giudizio di fronte a dei problemi. Non è la comunicazione di uno slogan, non è la comunicazione di un messaggio giornalistico, di una frasetta giornalistica, è una proposizione di problemi. In questo senso il leggere è comunque un aspetto educativo, è comunque una cosa formativa, il leggere certi libri è una cosa formativa per questo, perché in qualche modo chiede una tua posizione. Infatti dicevo, la conversazione di stasera è un inizio, non è l'aver messo come la sigla di Interpretazione Autentica su un libro, ma vuole essere un inizio. Perché un libro o significa qualcosa per me, o significa qualcosa secondo me, oppure come se non esistesse. Voglio dire che in ogni caso ciascuno è come chiamato a dire per me questo libro cosa vuol dire, secondo me cosa significa. Questa è la prima cosa che volevo richiamare come coscienza di una fatica che sa da fare, che si sta facendo. La seconda cosa, credo che, ma solo per riaccennare a quanto si diceva all'inizio, è interessante imparare lo spirito religioso anche attraverso questi libri. Perché è vero che un romanzo come questo, magari per esempio a me dell'epoca fascista non me ne frega quasi niente, come dire, istintivamente uno può avere un approccio diverso ai libri, no? Può avere motivazioni diverse, ma è vero che un romanzo come quello di cui abbiamo parlato stasera, essendo il romanzo della libertà, essendo il romanzo dell'affettività, cioè del primo modo con cui la libertà si flette di fronte alla realtà, dell'energia e della flessione della libertà di fronte alla realtà, perché questa è l'affettività, ed essendo questo il romanzo dell'affettività, è in qualche modo un romanzo che in qualche misura intriga tutti. Per questo voglio dire che è una proposta adeguata per tutti. Adesso per concludere c'è Marco che, in quanto duce del centro culturale, deve,
no, io non sono affatto duce di niente.
Deve dare alcuni avvisi.
Comunque un avviso molto importante che intitolerei sulle tracce di Ilia. Statemi bene a sentire, a pagina 412, è una cosa che non me ne sono accorto proprio, ma direi per puro caso. La signora Ilia aveva ragione, è il solito demastracchio perché lo fa, parla sempre. La semplicità e il silenzio di San Giovanni sono più religiosi che la dovizia e il rumore di San Pietro. Questo si riferisce al viaggio che aveva fatto in passato Ilia e Alberto a Roma, che avevano fatto e che ora Alberto ripercorre per cercare. Vabbè. Che cos'è questo San Giovanni? E poi c'è questa frase in latino: non est in toto sanctior orbe locus. Oh. Non c'è luogo della terra più santo di questo, c'è pure la traduzione nel testo. Guarda caso, questa frase è scritta sull'architrave del luogo più santo della cristianità, che è, guarda caso, il Sancta Sanctorum. L'avviso consiste in questo: il giorno 16 di novembre alle ore 21:15, nella sala Pio XII, ve lo dico a memoria, nella sala Pio XII in via Sant'Antonio alle ore 21, Federico Zeri parlerà della decorazione e del restauro del Sancta Sanctorum. Quindi c'è anche un aggancio con questo testo, più di così non si poteva sperare. Il secondo avviso è che il Centro Culturale di Milano sta svolgendo un'attività veramente frenetica. Ringrazio quelli che sono presenti qua ora, che lo sono stati in passato e che lo saranno anche in futuro. Mi auguro che siate così presenti anche il giorno 16 novembre, perché insomma Zeri vale la pena, ci saranno delle diapositive bellissime, e anche per molti di questi incontri. Questi incontri sono aperti a tutti, sono gratuiti, non c'è ingresso a pagamento. Ciò non significa che non costano niente, quindi se potete iscrivervi e iscrivere delle persone è un aiuto sostanziale, non soltanto dal punto di vista venale, ma anche dal punto di vista della dimostrazione concreta del vostro appoggio.